capitolo 14, versetti da 22 fino alla fine. Subito dopo, Gesù obbligò i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la folla. Dopo aver congedato la folla, salì sul monte in disparte a pregare, e venuta la sera rimase là da solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontano da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. I discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» E della paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua!» E gli disse: «Vieni!» E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura, e cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano sulla barca lo adorarono, dicendo: «Veramente tu sei il figlio di Dio!» Passate all'altra riva, vennero nel paese di Genesaret, e la gente di quel luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia per tutta la regione circostante, e gli presentarono tutti i malati, e lo pregavano che lasciasse loro toccare almeno il lembo della sua veste, e tutti quelli che lo toccarono furono guariti. Il brano di oggi si inserisce in una serie di predicazioni che ci stanno accompagnando, questa è la terza, una serie di predicazioni che vogliono riflettere intorno a un personaggio, al personaggio di Pietro, un uomo che ha avuto sicuramente un impatto, una forte influenza sulla Chiesa, sulla nostra Chiesa, sulla Chiesa primitiva. E attraverso queste predicazioni ci siamo detti, l'obiettivo dovrebbe essere quello che anche noi in qualche modo ci iscriviamo alla scuola di discipolato alla quale era scritta. Era scritto l'Apostolo Pietro. Attraverso quelli che sono dei momenti particolari nella sua vita, possiamo prenderne delle lezioni attraverso l'esperienza concreta, quindi facilmente veicolabili in qualche modo anche a noi, perché la teoria, diciamo, ci è familiare, ma a volte, diciamo, vedere l'esempio concreto può esserci ulteriormente di aiuto. E allora nella prima predicazione abbiamo guardato il brano di Giovanni 1, dove abbiamo visto Pietro introdotto a Cristo attraverso la testimonianza semplice del fratello Andrea. Poi, la volta successiva, abbiamo guardato Luca 5 e abbiamo visto questo invito rivolto a Pietro ad un'esperienza ancora più profonda con Cristo. Abbiamo visto le parole di Gesù che gli rivolge: non temere, d'ora in poi sarai un pescatore di uomini. E abbiamo visto questo percorso di andare un po' più verso il profondo, una relazione più matura con il Signore attraverso quattro parole chiavi: le parole della disponibilità, dell'ubbidienza, della convinzione e dell'impegno. Oggi sviluppiamo il terzo sermone, che è in qualche modo una meditazione su cosa è, qual è il significato della vera fede. Ora, tutti questi brani che verranno selezionati, che selezionerò di volta in volta, sono dei momenti in qualche modo significativi, dei momenti critici potremmo dire, però usando il termine critico, come ho detto anche l'altra volta, in senso positivo, non semplicemente di una crisi come noi la intendiamo, ma un momento di svolta, un momento di rottura, un momento che può essere un'opportunità di crescita, un'opportunità di crescita. Ora, la vita cristiana, se noi volessimo rappresentarla su un grafico, su, come dire, un trend, potremmo rappresentarla come qualcosa che ha una crescita progressiva e lenta, ma costante. Cioè, passo, un piccolo passo dopo l'altro. È pur vero però che in questi piccoli passi a volte ci sono dei momenti particolari, dei momenti in cui si sente in modo più concreto che sta succedendo qualcosa. Anche se magari non si ha sempre la consapevolezza di quello che succede, perché vi ricordate nel brano scorso, Pietro in qualche modo è dubbioso sul fatto di poter gettare le reti a quell'ora della mattina, ma pur tuttavia, secondo la parola e l'invito del Signore, butta le reti. Il brano di oggi meditiamo su quello che è appunto le implicazioni della vera fede. In qualche modo l'elemento centrale per la nostra discussione lo troviamo nel versetto 31, quando Gesù dice a Pietro, e rivolgendosi anche agli altri discepoli, «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Gesù vuole sottolineare il fatto che l'attenzione, la fiducia deve essere unicamente su se stesso. Non deve esserci altra cosa da distrarre dalla fede. Ed è particolare questo incidente, quello che abbiamo letto in Matteo, perché è un racconto questo che troviamo anche in altri Vangeli. Lo troviamo sia nel Vangelo di Marco, lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, ma in nessuno di questi due Vangeli ci viene raccontato di Pietro che sale, che scende dalla barca e cammina sull'acqua. È solo Matteo che ci presenta questa cosa, e Matteo ci presenta diverse caratteristiche in qualche modo di Pietro. Lo vedremo, anzi non lo vedremo, lo abbiamo visto in estate in Matteo 16, lo saltiamo quel brano che è quello della grande confessione, quando Gesù dice né carne e sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio. L'abbiamo visto in estate, quindi vi rimando a quella predicazione, altrimenti sarebbe un doppione troppo recente. E Matteo sottolinea questi aspetti. E allora, guardando un po' agli elementi che ci presenta il brano, io vorrei sviluppare la nostra predicazione in quattro punti, quattro aspetti. L'oggetto della fede, in primo luogo. E questo è il punto più importante della nostra discussione, quello su cui ci concentreremo di più. Poi avremo l'esercizio della fede, cioè quando Pietro decide di uscire dalla barca e camminare sulle acque. Il fallimento della fede, quando guardando le onde e il vento ha paura e incomincia ad annegare, e la restaurazione, cioè l'essere ristabilito nella fede. Quando Gesù gli tende la mano, lo rimprovera, e subito dopo c'è un momento di confessione da parte e adorazione da parte di tutti i discepoli. Iniziamo col primo punto, l'oggetto della fede. Ora, la storia si inserisce, non inizia con Gesù che cammina sulle acque. La storia si inserisce dopo il racconto della moltiplicazione di 5 pani e 2 pesci, una moltiplicazione che aveva permesso di sfamare più di 5.000 uomini, oltre donne e bambine, ci dice il versetto 21 del capitolo 14. E Gesù comanda ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo dall'altra parte del lago. Un tragitto non troppo lungo, mentre lui avrebbe congedato la folla e si sarebbe ritirato in disparte per avere un momento di comunione e preghiera personale con Dio Padre. Nei vari Vangeli ci vengono date delle motivazioni del perché di queste cose. Ad esempio, in Matteo e in Marco ci viene detto perché Gesù voleva rimanere solo a pregare. In Marco ci viene aggiunto che voleva fuggire dalla folla e riposare, avere un momento di refrigerio. In Giovanni ci viene detto che voleva disinnescare quel movimento popolare che dietro questo evento miracoloso della moltiplicazione dei pani e dei pesci voleva fare di Gesù un re con la forza. Ora, tutti questi elementi sono, come dire, componenti dello stesso quadro, della stessa fotografia, ci danno la descrizione di quello che succedeva. È molto probabile che Gesù volesse in qualche modo evitare di essere fatto re con la forza del popolo, ed era facile che i discepoli potessero essere in qualche modo, come dire, influenzati da questa opinione popolare, loro che avevano ancora una visione del Messia non troppo chiara, venissero influenzati anche loro e spingessero nella direzione di fare di Gesù un re. E allora Gesù li allontana per isolarli e allo stesso tempo per sedare questi tentativi della folla di farlo un re. Gesù dunque verso in qualche modo sta ripercorrendo quello che è successo all'inizio del suo ministero. In Matteo 4 ci dice che Satana gli presentò tutti i regni, in qualche modo, della terra, alla condizione, e glieli offriva, alla condizione di avere la sua adorazione. E Gesù sta 40 giorni, prima di affrontare questa sessione nel deserto, a digiuno, pregando, per rispondere al Satana no, che l'adorazione spetta solamente a Dio. Adesso è una situazione un po' più ridotta, ma in qualche modo la folla sta offrendo questo, sta offrendo un regno, una corona, in modo così, separata da quella che è la visione della croce, separata da quella che è la missione per cui Gesù stesso è venuto. E Gesù si ritira per pregare. Se in un caso 40 giorni erano stati necessari, poche ore qui servono per poter allontanare la tentazione. In ogni caso c'è l'esigenza di stare davanti al Padre, di riconfrontarsi in qualche modo, di allinearsi con il proposito del Padre. Allora Gesù licenzia la folla, probabilmente intorno alla sera, siamo intorno forse alle 7, alle 8 di sera, comunque prima che diventasse buio, dopodiché si ritira. Si ritira e da quel momento, fino alla quarta vigilia della notte, è lì in preghiera con il Padre. Probabilmente avrà speso dalle 6 alle 7 ore in preghiera, perché gli giudei adottavano il sistema romano di conteggiare le ore, che divideva in quattro parti la notte, e la quarta vigilia siamo in un periodo che potrebbe essere tra le 3 e le 6 del mattino. Se in questo momento di tempo Gesù era rimasto a pregare da solo, i discepoli invece erano sulla barca. Erano sulla barca, si erano allontanati, ma non erano ancora riusciti ad arrivare all'altra riva. Erano lì perché una tempesta si era scatenata e non avanzavano, facevano fatica. Certo, non è la prima occasione questa qui, immagino, per i discepoli, nel trovarsi in mezzo a una tempesta, in mezzo al mare. Dopotutto erano dei pescatori, quindi gente in qualche modo familiare con situazioni del genere. Però la situazione era tale, non sappiamo bene come, avevano apprensione, avevano timore, avevano paura di quello che potesse succedere alla loro vita. Gesù, che è ancora ritratto in preghiera, vede tutto questo non con dei poteri sovrannaturali, gli bastava guardare dalla montagna, aveva una certa visuale, sebbene la tempesta un po' poteva offuscare la vista, e vede quello che succede. Allora va verso i discepoli camminando sulle acque. I discepoli sono talmente presi da questa circostanza che vedono questa figura che avanza, non riescono a distinguerla e immaginano che è un fantasma. Non tanto perché una credenza è un fantasma, ma in qualche modo incominciavano probabilmente a vedere questa figura come un presagio della loro imminente condanna, cioè del fatto che erano spazzati, le nostre vite sono rovinate, stiamo per affondare, stiamo per morire. E Gesù, capendo il loro timore, incominciano a gridare, e Gesù subito disse loro: coraggio, sono io, non abbiate paura. Immediatamente Pietro si propone, si fa avanti e dice: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Pietro in questo specifico momento manifesta una chiara comprensione di ciò che deve essere la fede cristiana. Molti pensano che le parole di Pietro siano state, come dire, il frutto di un impulso istintivo e razionale. Certo, potrebbe anche essere. D'altronde Pietro è un personaggio, lo vedremo anche, lo riprenderemo questo tema più avanti, un po' dal carattere focoso, dal carattere istintivo. Però sarebbe riduttivo pensare a Pietro solamente in questi termini, come una persona impulsiva e razionale. Dopotutto, e la butto lì, per uno che è sceso dalla barca, 9 sono rimasti dentro. E questo dovrebbe farci riflettere forse anche a noi, sulla nostra audacia nel comprendere la fede, ma lasciamolo lì questo punto. Pietro però ha una visione chiara di quella che è la fede cristiana. Signore, se sei tu, questo è il vero oggetto della fede. Gesù Cristo il Signore. Se tu sei veramente il Signore, non ho distinto bene questa immagine che sta camminando verso di noi, ma se sei veramente tu, allora. Ma c'è anche un'altra dimensione che rende ancora più forte l'affermazione di Pietro. Se sei tu, comandami. C'è la dimensione della parola e dell'obbedienza al comando della parola. Non è un'istintività semplicemente. Ci rendiamo conto di quello che sta facendo Pietro? Pietro in primo luogo vuole essere rassicurato sulla persona di Gesù Cristo. E solo dopo essere sicuro di che Cristo è capace o ha la volontà di scendere dalla barca e camminare sull'acqua, se sei tu, Pietro vuole fondare la sua fiducia solamente in Cristo, e questa è una delle più importanti lezioni che come discepoli noi dobbiamo fare nostre. Su chi fondare la nostra fiducia? Ora, Non stiamo parlando di una fede come fenomeno, non una fede che può essere fondata su una persona o sulle tante religioni che ci vengono proposte. Stiamo parlando della fede cristiana, la quale ha una prerogativa unica ed esclusiva, che è quella di vedere come oggetto della propria fede solo e solamente Gesù Cristo, il Signore, che ha, come in questo caso, potere, dominio su ogni cosa, sul vento, sulle acque, addirittura sulle leggi della fisica. Questo deve essere esclusivamente l'oggetto della fede cristiana. Non possiamo barattare altro per questo. Non ci può essere altra base su cui costruire la fede. La fede cristiana può essere esercitata solo in Cristo. E questo è ciò di cui Pietro vuole essere rassicurato. Fratelli ed amici, la fede cresce e si rafforza nella misura in cui comprende in modo sempre più chiaro la natura del suo oggetto, chi è Gesù e che cosa ha compiuto. E questa è la ragione per cui la fede è vitale, comprendere esattamente l'oggetto della nostra fede. Sarebbe assurdo concentrarci esclusivamente sulla fede in se stessa. Ora, se io voglio guardare l'ora che passa, guardo quell'orologio che è appeso a quella parete e se ho dei problemi, muovo le mie palpebre concentrandomi sull'orologio, ma non è che mi concentro sugli occhi, la mia attenzione, la mia concentrazione è sull'orologio, è solo su quello, e allo stesso modo è con la fede. La fede in qualche modo è come l'occhio, ma l'orologio è Cristo. L'oggetto della fede è Lui, è su Lui che dobbiamo concentrarci. La fede opera quando è focalizzata sul giusto oggetto. E questa è la ragione per cui è importante la rivelazione, l'insistenza sulla rivelazione. Questa è la ragione per cui come comunità noi insistiamo sul fatto dell'ascolto e della predicazione della parola. Non perché è un esercizio sterile, ma perché attraverso di essa noi possiamo meglio conoscere Dio, possiamo meglio conoscere l'oggetto della nostra fede. Altrimenti faremo semplicemente degli esercizi di riflessione, concentrando su noi stessi, esercizi di introspezione magari che possono giovare non so che cosa alla nostra tranquillità mentale, non so se poi funziona così nelle pratiche trascendentali. Ora non sto parlando, attenzione, di leggere manuali, e ce n'è all'infinità, su come avere successo, su quali passi spirituali intraprendere per fare questo, per fare quell'altro, per avere una testimonianza fruttuosa, per come essere un buon leader, per come condurre uno studio biblico. C'è molta letteratura su questo, ed è molta anche buona letteratura, ma dovremmo forse più concentrarci su materiale che ci aiuta a capire meglio l'oggetto della nostra fede. Ora, io non so quante di voi hanno letto un libro che mi sento di consigliare, Conoscere Dio, di Packer. Un libro che ci aiuta a riflettere sull'oggetto della nostra fede. Se non l'avete mai letto, io vi invito a leggerlo, a prendere contatto con Yuri o con Carmelo, i nostri responsabili della libreria, per averne una copia che è sicuramente disponibile. Dobbiamo concentrarci su chi è Cristo, su chi è Lui. Questa è l'implicazione dell'oggetto della vera fede. Signore, sei Tu? Signore, sei Tu? Chi è il Cristo? Chi è questa persona in cui diciamo di fidarci? La fede nel Nuovo Testamento non è mai esercitata nell'ignoranza, ma è una fede che è stimolata sempre dalla conoscenza di chi è Dio. È stimolata dalla conoscenza di chi è Dio. Abbiamo conosciuto allora veramente Cristo? Ci stiamo concentrando unicamente su chi Egli è? E stiamo spendendo le nostre energie, o stiamo spendendo le nostre energie per cose che sono marginali nella fede? Ci stiamo dedicando a questo? Ci stiamo disciplinando in questo esercizio di conoscere meglio Cristo? Io sono convinto che molto del nostro presente e soprattutto del nostro futuro dipendono proprio da questo, da qual è l'oggetto della nostra fede, su cosa ci stiamo focalizzando. Ma l'oggetto è una parte. C'è anche la dimensione appunto del comando, c'è anche la dimensione dell'ubbidienza alla parola. Signore, se sei Tu, comandami di venire da Te sull'acqua. La vera fede non nasce da un desiderio, da uno stimolo, da un'iniziativa personale. Signore, se tu sei ciò che sei, comandami di venire da te. Traducendo le parole di Pietro, in qualche modo potremmo dire che allora egli aveva fede nella persona di Cristo ed è una fede obbediente alla sua parola. E qui arriviamo all'altro punto, cioè quello dell'esercizio della fede. Nel verso 29 leggiamo, egli disse, vieni. Pietro scese dalla barca, cominciò, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Pietro esercita la fede uscendo dalla barca in coerenza con il comando che il Signore gli ha dato. Tu sei il Cristo? È stato rassicurato che egli è il Cristo? Ha avuto il comando della parola? Comandami di venire da te. Gesù gli ha detto vieni, conseguentemente esce. E questo è un altro passaggio fondamentale per noi come discepoli da comprendere, perché la fede e la fiducia in Cristo e nella parola devono essere accompagnate da una vita che è modellata in accordo, in sintonia con queste cose. Il principio è invariante, cioè il principio non varia, il principio è questo. Il principio è valido anche per la fede che salva. La fede che salva non è semplicemente un sapere che Gesù può salvarci, ma anche un esercitare questa convinzione che Egli può salvare, che Egli può salvare in qualche modo, prendendo l'esempio di Pietro, è lo smontare dalla barca. Che cos'è la fede? Non voglio dare una definizione, ma ci sono tre parole dal latino che aiutano bene a definirne i contorni, e sono le parole notizia, le dico in italiano, assenso e fiducia. Notizia si riferisce ai contenuti della fede. Sei tu il Cristo? Sei tu il Signore? Notizia. Ma c'è anche la dimensione dell'assenso, cioè significa accordo, cioè essere in sintonia con queste dottrine di cui si crede. E poi c'è quell'altra dimensione, la dimensione della fiducia. Notizia e assenso vanno insieme, vanno di pari passo, ma queste devono essere accompagnate anche dalla fiducia, cioè da un reale essere impegnati per Cristo, un reale affidarsi a Lui. Uscire dalla barca, in qualche modo, è la dimensione dell'assenso, cioè la dimensione della vera fiducia in chi è Cristo. E Pietro ha dimostrato tutto questo. Fino a questo punto ha compreso bene l'oggetto, la notizia, vi ha posto la sua fede e ha esercitato opportunamente. Nella scrittura troviamo diverse storie di cose che funzionano in questi termini, a partire da Abramo per arrivare poi a Mosè e a tanti altri uomini di fede, per non passare poi a tutte le biografie che ci sono di uomini di fede che parlano della stessa cosa. Nel momento ad esempio in cui Abramo riceve l'ordine di Dio di andare e di prendere possesso della terra promessa, non sta lì a questionare, non sta lì a dubitare, ma prende e va. Probabilmente ci sono esperienze diverse, probabilmente qualcuno ha bisogno di più o meno rassicurazioni, ma in ogni caso, nel momento in cui c'è il confronto genuino e l'incontro chiaro con Dio, c'è questa dimensione, la comprensione e l'esercizio, della fiducia. Fratelli, come prendiamo le nostre decisioni noi? Come prendono le decisioni le persone nella società che ci sta attorno? In genere si prendono le decisioni sulla base di principi che sono quelli che guidano la società. In genere le persone attorno a noi prendono decisioni su una base di un principio. Questo è quello che abbraccia la stragrande maggioranza della casistica ed è quello dell'interesse personale. Ora noi come credenti non è che siamo degli alieni, non è che siamo delle persone fuori dal mondo, prendiamo anche noi delle decisioni e spesso le prendiamo anche con questo principio, quello dell'interesse personale, saremmo degli ipocriti a dire diversamente, però questo non deve essere sufficiente, questo dovrebbe essere accompagnato anche da un altro aspetto, che è quello di una dimensione della fede nei termini che abbiamo appena adesso descritto. Non confiniamo l'esercizio della fede ad un angolo spirituale, alla domenica mattina mentre siamo qui. Come facciamo le nostre scelte quotidiane? Come decidiamo di impiegare il nostro tempo? Come decidiamo di usare il nostro denaro? Come decidiamo di condividere i nostri doni? Come decidiamo di utilizzare le nostre risorse? Qual è il principio regolatore di queste cose? Abbiamo capito chi è Cristo? Abbiamo dato l'assenso a chi è Cristo? Lo stiamo ponendo veramente in pratica? Questo è l'esercizio della fede. Pietro, sceso dalla barca, camminò e andò verso Gesù. E sorprendentemente si rende conto di poterlo fare. Sorprendentemente anche lui trasgredisce le regole della fisica. Sorprendentemente anche lui cammina. Fino adesso non c'è niente da biasimare nel comportamento di Pietro. Cammina anche lui sulle acque. E ancora una volta Pietro realizza l'esperienza di trovarsi in acque profonde con Cristo. Così come Gesù gli aveva detto, vai al largo, vai in acque profonde, cala le reti. Allo stesso modo qui c'è un'altra esperienza di crisi, un'altra esperienza di crescita, di maturità. Ma ahimè, arriva anche il momento del fallimento. Versetto 30. Ma vedendo il vento, ebbe paura e cominciando ad affondare gridò, Signore, salvami. Ora, è interessante quello che dice Gesù rimproverando Pietro, perché ci aiuta a inquadrare bene il problema. Gesù non dice che non ha fede Pietro, ma Gesù gli dice perché hai dubitato uomo di poca fede. Il problema è poca fede. Il problema è poca fede. Ora, molti sarebbero pronti a dire che il dubbio è incompatibile con la fede, che alla conversione tutti i dubbi sono spazzati via e non c'è più spazio per il dubbio. E Gesù allora dice, rimprovera a Pietro, uomo di poca fede. Sarebbe questo il problema. Se noi guardiamo la scrittura, se noi guardiamo ancora una volta la storia di chi ci ha preceduto, se noi guardiamo anche la nostra storia, ci accorgiamo che le nostre vite, le vite dei personaggi della scrittura, spesso sono piene di dubbi, e tutti noi ci dibattiamo quotidianamente in dubbi di diverso tipo, abbiamo dubbi di ogni sorta. Il problema non è quello, il problema è un altro. Il problema non è il dubbio, il problema è che Pietro, vedendo il vento, ebbe paura. Il problema è che Pietro si è defocalizzato dalla sua visione. Il problema è che Pietro non sta più guardando fisso l'orologio, ma si è in qualche modo distratto, ha incominciato a guardare qualche altra cosa. Ora, lasciatemi fare una riflessione un po' più ampia, può darsi che risulterà anche un pochettino complicata. Qualcuno pensa che, come dicevo prima, scendere dalla barca sia stato un gesto di impulsività, un atto non calcolato delle conseguenze da parte dell'Apostolo Pietro. Pietro era stato superficiale nel valutare la sua richiesta. Signore, fammi camminare, si trova lì in mezzo alle acque. Crisi, paura. Ora, io non so appunto quanta impulsività o superficialità c'è in questa richiesta di Pietro, ma una cosa mi sembra di poter dire, che è distorta quella visione che vuole che ci sia un cambiamento radicale, caratteriale, di una persona nel momento in cui ha conosciuto genuinamente Cristo. Il temperamento è un problema. Il temperamento è un problema di molte persone ed è un problema che accompagna spesso per lunghi anni. Pietro si troverà a confrontarsi con questo problema caratteriale, diciamo, in molte circostanze, e non solo fino alla riabilitazione quando Gesù gli dice pasci le mie pecore, ma anche dopo. Pensiamo alla confusione che aveva innescato nella Chiesa con il suo comportamento nei confronti dei gentili rispetto ai giudeizzanti. C'è una dimensione caratteriale. Allora, non possiamo essere dei bigotti e pensare che dire che la conversione ci cambia totalmente. Spesso le circostanze che abbiamo vissuto ci implicano, hanno bisogno di tempi e di, come dire, passi piuttosto lunghi. Pensate cosa può dire, può significare per una persona coinvolta in ambito mafioso essere un credente. Le relazioni, il contesto in cui ha vissuto, le abitudini, il modo di porsi. Pensiamo anche a noi. la nostra essere lascivi, il nostro essere impulsivi, il nostro essere... Cioè, sarebbe assurdo pensare che con un colpo di spugna tutto cambia. Siamo in lavorazione, siamo un prodotto semilavorato che sta per essere confezionato per il mercato del cielo. Ma il problema, secondo me, è proprio in questo brano, non è proprio un problema caratteriale di Pietro. Il problema di questo brano è un problema che è più sottile, più radicale, ed è un problema di paura. È un problema di paura. Un problema di paura che Pietro si troverà a confrontarsi più volte. Quando Gesù, ad esempio, anticipa ai discepoli il fatto della croce, in Matteo 16, che cos'è che risponde Pietro? Pietro, un po' trattolo da parte, come dire, ti faccio io il maestro, cominciò a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, mai Signore ti accada questo. Questo non ti avverrà mai, ma che cos'è che non gli doveva accadere? Il problema della morte e della sofferenza. Ma pensiamo ancora più avanti, quando Pietro, il problema della critica da parte delle persone, pensiamo ancora più avanti a cosa è capace di fare una piccola serva, una giovane serva. Pietro intanto stava seduto fuori nel cortile e una serva gli si avvicinò dicendo: anche tu eri uno che era con Gesù il Galileo. Ma Pietro lo negò davanti a tutti dicendo: non so di cosa dici. Era una giovane. E anche questa riesce a metterlo in crisi in quella circostanza. È un problema di paura. E se ci riflettete, che cos'è che Gesù dice ai discepoli quando si avvicina? Coraggio, sono io. Non abbiate paura. Non dice: coraggio, sono io, abbiate fede. Coraggio, sono io, non abbiate paura. C'è questa dimensione della paura che è un peso, è un peso. È un problema che viene fuori più e più volte nella vita di Pietro. E se ci fate caso, è un problema che viene fuori tutte le volte che Pietro agisce, come dire, in modo individualistico, in modo personale. È giusto affermare che l'opposto della fede è la paura, ma è altrettanto vero dire che l'opposto della fede è l'autofiducia, la fiducia in se stessi, la fiducia in se stessi. E la cosa perversa è che spesso paura e fiducia in se stessi camminano a braccetto nella vita e nell'esperienza cristiana. Pietro è stato una persona capace di fare grandi cose. Ci vengono dette molte più cose di lui, di molti altri discepoli, dei dodici, a parte Paolo. Ma è stato anche un personaggio che ha avuto dei picchi di presunzione da imbarazzare. Gesù disse: voi tutti sarete scandalizzati. Allora Pietro gli rispose: quando anche tutti fossero scandalizzati, ed erano tutti lì presenti, stavano litigando su chi era il maggiore, quando anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò. Signore, vai dove vai, fino alla morte, in carcere, io sarò con te. E Gesù: ma sei sicuro, Pietro? Ma sei sicuro, Pietro? O ancora anche, Gesù è lì, prende la bacinella, si mise dell'acqua in una bacinella, incominciò a lavare i piedi dei discepoli, ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto, si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale disse: tu, Signore, lavare i piedi a me. Cioè, dai, io sono a posto, io sono sufficiente a questa cosa, non serve a questa umiliazione. Ritorna e ritorna e ritorna a questa dimensione. E la paura, fratelli, deve lasciare il posto a un altro elemento, che è quella della dimensione del timore, del vero timore del Signore. E se ci fate caso e vi andate a leggere a casa la prima e la seconda Pietro, vi rendete conto di quante idea o dottrina del timore del Signore c'è in quelle due epistole. Pietro ha capito la lezione alla fine, ma ce n'è voluto. Pietro ha capito alla fine la lezione, ma ce n'è voluto. Intanto è qui. Fratelli ed amici, non verrà mai un momento nella nostra vita cristiana nel quale non abbiamo bisogno di guardare a Cristo, di guardare solo a Cristo. Non verrà mai un momento in cui possiamo dire: ce la posso fare da solo. Mai. Come peccatori, poveri e senza speranza, dobbiamo guardare solo e solamente a Lui. Martin Lutero, negli ultimi anni della sua vita, pronunciò in una preghiera queste parole: Signore, sono sicuro della mia posizione, ma incapace di sostenerla senza di Te. Aiutami o sarò perduto. Ed è questa la dimensione della fede, avere fiducia in Lui. D'altronde, fratelli, cioè, non è che Pietro è sceso dalla barca in acque calme. Cioè, il vento c'era anche prima. Cioè, il vento stava impedendo alla barca di avanzare e c'era la tempesta anche prima. Quindi, quando Pietro ha chiesto, non è che il vento non c'era. Il vento c'era pure, ma c'era pure quando si trovò a guardare. Forse incominciò a guardare il vento, forse incominciò a guardare le onde, forse incominciò a guardare se stesso e dice, oh, sono capace di camminare anche sulle acque. Cioè, pensate all'orgoglio, come si è pompato in questa circostanza. A picco proprio in quella circostanza. Il fallimento della fede però, fratelli, non è l'ultima spiaggia, non è la fine della storia, perché come leggiamo al versetto 31 c'è la dimensione della riabilitazione, c'è la dimensione della restaurazione, e sono parole di conforto quelle che leggiamo. Subito Gesù stesa la mano, lo afferrò e gli disse, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ciò che era stato un'occasione di fallimento si è trasformato in un'occasione di ristabilimento e di resurrezione. Qualche commentatore ha visto in questo racconto di Matteo, come dire, un trailer della vita di Pietro, della sua storia, chiamato da Cristo, caduto e infine potentemente ristabilito per il servizio nella nuova comunità cristiana. La sua vita rappresentata in questa storia. È condivisibile questa interpretazione, ma intanto c'è la paura, intanto c'è il fallimento, intanto ci sono le acque che ti lasciano annegare. E qui troviamo un altro spunto di applicazione pratica. Il fallimento è durato il tempo di un grido di aiuto a Cristo. Il fallimento è durato il tempo di un grido di aiuto a Cristo. Pietro non ha permesso che il fallimento diventasse una condizione per sprofondare definitivamente. E questo purtroppo è il punto critico di molta esperienza cristiana. Quella di trasformare il fallimento in una definitiva sconfitta. Quello di fare in modo che le nostre cadute ci allontanino definitivamente da Cristo. È solo quando si realizza questo che il nemico delle anime nostre ha raggiunto il proprio obiettivo. Nel momento in cui riesce a isolarci da Cristo, nel momento in cui afferriamo o facciamo nostra l'idea che non c'è più speranza per noi. Quando si è questo, egli ha vinto. Ma Pietro non ha permesso questo, ha gridato. Pietro grida e la potente mano di Dio è ancora lì e lo afferra e lo riporta in salvo sulla barca insieme con gli altri discepoli. Saliti sulla barca, il vento cessa. La tempesta si calma. E questo sarebbe stato un fatto di per sé impressionante. Un effetto simile lo avevamo visto in Matteo 8, quando una cosa del genere, quando Gesù, che voleva superare la barca, viene chiamato dai discepoli che erano lì anche lì con una tempesta e si stupiscono di quello che ha fatto. Ma il climax non è questo. L'apice non è questa cosa qua, che allora entrano nella barca, tutti sono felici, adesso possono raggiungere l'altra parte della riva. No, il clima si è nel fatto che nel versetto 33 noi leggiamo, allora quelli che erano sulla barca gli si prostrano dicendo, tu sei veramente il figlio di Dio. Questa è la prima volta che i discepoli chiamano Gesù figlio di Dio. Nel capitolo 8 era stato i magi che lo avevano chiamato, nel capitolo 2 era stato, questa è la prima volta appunto che lo chiamano come discepolo, come figlio di Dio. L'affermazione più completa di questo la troveremo appunto in Matteo 16, quando c'è la confessione di Pietro. Ma intanto è un altro piccolo, come dire, passo verso questa direzione. E c'è anche una dimensione che è quella dell'adorazione. Fino adesso non abbiamo mai avuto traccia del fatto che i discepoli avessero adorato chiaramente Cristo. Come appunto dicevo, nel capitolo 2 erano i magi che avevano adorato Cristo. Poi più tardi nel capitolo 8 un lebbroso e poi nel capitolo 9 uno dei capi della sinagoga. Ma in questa circostanza sono i discepoli. Ora Pietro era stato riscosso dalle acque che lo facevano affogare, ma non è nata una testimonianza. Com'è andata quando eri sulle acque? Come sei stato salvato? era successo questo evento miracoloso, ma non era nata una discussione intorno al miracolo in sé per sé. C'era stata semplicemente questa risposta, quella della adorazione. Quello della adorazione. Erano stati talmente catturati da Cristo, da quello che egli aveva fatto, e la vicenda era talmente personale, non era più qualcosa di esterno. Non era più i pani moltiplicati che sfamavano gli altri, ma si trattava adesso della loro esperienza personale. E allora c'è la dimensione dell'adorazione. E qui troviamo un altro punto per noi. Fratelli e amici, le nostre passate esperienze, la nostra passata obbedienza non può essere una garanzia, un'ipoteca per la nostra esperienza presente e futura. Un buon inizio, cioè avere gli occhi fissi su Cristo e un'azione in linea con il suo comando sono importanti, ma non dobbiamo cullarci su queste cose, non dobbiamo cioè mai distogliere lo sguardo da Cristo. La nostra passata esperienza non è una garanzia, e lo stesso ancora una volta, lo ripeto ancora una volta, non verrà mai nella tua vita un momento particolare dove non avrai bisogno di guardare unicamente a Cristo. Giorno dopo giorno, ora dopo ora, momento dopo momento, abbiamo bisogno di essere catturati dalla visione di Cristo come nostro Signore. Le esperienze passate sono la testimonianza della fedeltà e della grazia di Dio nella nostra vita. Ma il mio interesse oggi è concentrarci sul presente. Quest'oggi come siamo messi noi in termini di fede e obbedienza al Signore? Forse sei maturo nella fede, forse hai tanti anni di fede, forse hai toccato delle vette di spiritualità, ma oggi come sei messo? Ma oggi come siamo messi? Cosa stiamo fissando? Il fallimento di Pietro è stato distogliere l'attenzione da Cristo. Quando stava andando tutto bene, ecco che affonda. Forse qualcuno ha avuto un collasso simile. Vorrei però, come racconta questa storia, dirti che il fallimento nel regno di Dio non è mai definitivo. Non ci sono cadute irreparabili, non ci sono cadute irrimediabili, perché come Gesù ha promesso, le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la mia vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. E l'Apostolo Paolo aggiunge: infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, nessun'altra creatura potranno separarsi dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Quale caduta potrebbe mai allontanarci da Cristo? Quale caduta potrebbe mai allontanarti da Cristo? Se hai individuato l'elemento che ti ha teso una trappola, se hai individuato l'elemento della caduta, fanne di questa oggi un'occasione di maturazione. Fai di questa oggi un'occasione di crescita, così come la crisi di Pietro era stata un'occasione per essere ristabilito, per adorare nuovamente il Signore. È sufficiente gridare: Signore, salvami. E poiché Cristo non è mutato, subito stesa la mano e lo afferrò. E lo rialza di nuovo. Inchiniamo il nostro capo. Padre Celeste, noi ti preghiamo perché, ti benediciamo perché sei un Dio di una grazia così persistente nei nostri confronti. Ti lodiamo perché sei l'oggetto della nostra contemplazione. Signore, aiutaci oggi a fissare l'ancora della nostra fede sul tale terreno. Guidaci e rinnovaci mentre continuiamo il nostro pellegrinaggio cristiano nel mondo. Signore, dove siamo caduti, dacci la grazia di rialzarci. Dove ci siamo distratti, Signore, dacci la grazia di essere rifocalizzati e reindirizzati su Cristo. Ti chiediamo, Signore, di nutrire la nostra fede della Tua conoscenza, per essere discepoli ubbidienti alla Tua parola. Per amore di Cristo nostro Salvatore, noi ti chiediamo questo. Amen.